Modem.
J'ai la conviction que l'avenir du Québec, c'est de devenir un pays souverain.
Teatro Metropolis di Montréal. Pauline Mauroy, leader degli indipendentisti del Québec, festeggia la vittoria del suo partito alle elezioni legislative. Un ritorno al potere dopo 9 anni. Improvvisamente, mentre sta parlando, 2 guardie del corpo la portano via. Il discorso del trionfo della neo premier, prima donna a guidare il Québec, si interrompe.
Patrice, de ce qui vient se passer, on a juste vu 2 gardes du corps empoignés, chacun d'un bras, Madame Marois.
Un uomo ha cercato di entrare nel teatro. Ha sparato, ha ucciso una persona e ne ha ferita gravemente un'altra. Confusione, incomprensione. L'uomo viene fermato dalla polizia prima di essere caricato sull'auto delle forze dell'ordine, pronuncia una frase. Les Anglais se réveillent. Gli inglesi si stanno svegliando. Le parole di un folle, forse, che però hanno un peso non da poco. In un attimo fanno il giro dei network, riportando in primo piano la questione mai sopita dello statuto del Quebec. Proprio nel giorno della vittoria del Partito dell'Indipendenza. Le Parti Québécois è stato fondato nel 1968, ha tentato 2 volte con i referendum del 1980 e del 1995 di portare il Québec, provincia francofona più grande del Canada con i suoi 6 milioni di votanti, alla sovranità. Senza successo. Il contesto oggi è diverso. La crisi economica sembra aver acuito le tensioni sociali. Esplose la scorsa primavera con la protesta dei movimenti studenteschi, decisi ad opporsi all'ormai ex primo ministro Jean Charest in nome della libertà e dell'indipendenza, appunto. Attualmente, in caso di referendum, circa il 45% dei cittadini del Quebec voterebbero per l'indipendenza. Fantasondaggio? Oppure davvero sta cambiando qualcosa? E che cosa accadrebbe se il Quebec davvero diventasse uno Stato sovrano?
Buongiorno, bonjour, good morning. Le lingue vanno ponderate e utilizzate se possibile, a più non posso, se legittime, da Daniel Bilenco al microfono e da Giacomo Bernasocchi in regia tecnica. L'avete sentito dall'introduzione di Chiara Camponovo di Quebec e dei suoi vasti e non chiarissimi contorni e dintorni politici e culturali, parliamo nella puntata odierna di Modem. Prima di introdurre i nostri ospiti, farei un salto a Montréal, o Montréal, forse come dicono gli anglofoni, dove sono le 2:30 di mattina passate. Claudio Ortu, buongiorno, buonanotte a te.
Eccomi qua, buongiorno a voi e a te Daniel. Sì, qua è notte, ma felice di essere con voi.
Claudio Ortu è un collega giornalista che lavora per la radio multiculturale CFMB e cura un magazine settimanale di politica internazionale in italiano, perché a Montréal ci sono 300.000 italiani, persone che parlano italiano, di origine italiana, anglofoni. Claudio, sì. Che aria tira? Raccontaci, spiegaci un attimo questa cosa.
Sì, la maggior parte sono anglofoni e l'aria effettivamente non era delle migliori, perché proprio la comunità italiana, come giustamente dicevamo, per la maggior parte è anglofona. Quindi queste elezioni che hanno visto francofoni contro anglofoni, diciamo che si è svolta un po' così, un po' il tema dell'indipendentismo è stato il tema centrale, ma non solo, e su questo tanti giovani studenti si sono confrontati, proprio perché le due più importanti lingue che si parlano qui in Quebec hanno avuto anche dei risvolti in quelle che sono state le politiche sociali che hanno portato a queste elezioni. Come dicevate bene nell'introduzione, le rivolte studentesche sono state la chiave di volta per per arrivare a queste elezioni anticipate, e quindi gli studenti sono stati i protagonisti di questa campagna elettorale, quindi i dibattiti anche sui social media che seguiamo con attenzione, perché qua sono una sorta di arena politica.
Certo.
Effettivamente hanno visto gli studenti anglofoni discutere con quelli francofoni, perché giustamente voi parlavate della rivolta studentesca, ma anche di disagio sociale, quindi la crisi che si è ripercossa anche qua in Quebec porta effettivamente tutti gli studenti a fare delle riflessioni sul mondo del lavoro e su quello che sarà il loro futuro.
E Claudio, invece per quanto riguarda la stretta attualità, ci sono novità, ultimi sviluppi? C'è stato appunto questa anche sparatoria?
Sì, purtroppo il folle, come giustamente l'avete chiamato voi, ha un nome, si chiama Richard Henry Bain, le fonti sono la Press, il Journal di Montreal e Radio Canada. Dicono che sia un 62enne anglofono residente in Quebec, è titolare di un'azienda di servizi per la caccia e per la pesca, e quindi sappiamo dove facilmente ha potuto reperire la carabina. Sì, effettivamente è un folle, però non bisogna dimenticare che non è soltanto uno scontro tra due lingue o tra due culture molto diverse come quelle francesi e quelle inglesi, ma è proprio un disagio sociale.
E cercheremo appunto di capirlo nella continuazione della puntata. Claudio, se puoi rimani ancora con noi qualche minuto, poi ti lasceremo andare a dormire se del caso. Do il benvenuto ora a Megan Williams, corrispondente a Roma per CBC Radio, cioè la Canadian Broadcasting Corporation, la radio pubblica insomma. Buongiorno.
Buongiorno.
E do anche il benvenuto a Luca Codignola, professore di storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Genova, specialista, forse l'unico specialista così alle nostre latitudini, di Canada. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Luca Codignola, dicevo, unico specialista, forse un motivo c'è, non si parla, non si studia tanto questo paese, perché non si parla mai di Canada?
Beh, se ne parla un po' di più di quello che normalmente si crede, però certamente il problema del Canada dal punto di vista del mediatico è che è troppo vicino agli Stati Uniti, in qualche modo è simile agli Stati Uniti, e come diceva il primo ministro Trudeau, avere gli Stati Uniti vicini è come dormire con un elefante, cioè si guarda sempre all'elefante ma mai a quello che ci dorme insieme. E il problema è proprio il fatto che il Canada è un paese interessantissimo, importantissimo, ma che viene sempre in qualche modo schiacciato dalla forza americana.
Perché è interessantissimo, dice?
Beh, interessantissimo perché è in realtà un paese che deriva da un progetto unico al mondo, un progetto di convivenza, perlomeno bietnica, franco-inglese, che va avanti da 200 anni, sulla quale ci sono innestate una serie di altri gruppi provenienti dal resto del mondo, e tutto questo è avvenuto per circa ormai oltre due secoli in un clima generale che è di convivenza relativamente buona. Certamente succedono poi le cose come sono successe due giorni fa e delle quali stiamo parlando.
Certo.
Ma voglio dire, dal punto di vista sociale, un paese che non ha avuto guerre, non ha avuto scontri sociali, pur arrivandoci, scontri sociali politici, pur arrivandoci spesso vicino, ecco, ma questa è una cosa unica al mondo, per cui per questo è un paese molto interessante.
E Megan Williams, appunto, non se ne parla mai e se ne parla ora. Molto baccano per nulla o è giustificato farlo?
Ma ovviamente c'è stato un incidente molto violente che fa sempre parlare e ha portato sicuramente più attenzione alle ultime elezioni in Quebec, però voglio dire, mi sembra l'incidente in sé riflette un po' l'attenzione sociale in Quebec, però non si può generalizzare troppo. Ovviamente questa persona che ha sparato è uno poco stabile, che ha tutta una storia di malattia mentale dietro. Però in un certo senso mi fa piacere che fa parlare di questa provincia, di questo esperimento sociale che va avanti da tantissimi anni, che più o meno è una situazione pacifica, questa, la convivenza fra questi due popoli e anche tutta l'immigrazione che fa cambiare il dibattito dentro la provincia, che è molto importante. Il Quebec e il Canada in sé è sempre stato un esempio per tutto il mondo di come vivere insieme, come convivere con tante culture diverse.
Convivere, però anche rivendicare magari la sovranità, la propria indipendenza. E ora vorrei proporre un'intervista registrata, ma prima di farlo, Claudio Ortu, se sei sempre con noi, tu sei nato e cresciuto in Sardegna e volevo chiederti se vedi delle analogie tra le spinte indipendentiste della tua isola e quelle quebecoise. O è fuori, completamente fuori paragone, non sta in piedi.
No, ci sono dei punti in comune, poi ovviamente ci sono anche delle distanze abissali. Ad esempio, qua la rivolta studentesca ha permesso di andare alle elezioni anticipate e ha fatto cadere un governo, cosa che in Italia e nella piccola Sardegna sarebbe molto difficile. Però effettivamente nei periodi di crisi, quando c'è un disagio sociale, si tende sempre a stringersi, a legarsi alle proprie tradizioni, a una lingua. Si cerca di chiudersi e di separarsi per cercare di crearsi un futuro, diciamo così, solitario e di crearselo con le proprie mani. Questo è successo in Quebec, perché in un momento di crisi che sia economico che sociale si è andati verso l'indipendentismo. E questo è accaduto anche in Sardegna, nelle ultime elezioni regionali che si sono svolte nel 2009 è accaduto proprio questo. Gli indipendentisti hanno preso qualcosa come 30-40 mila voti, che per l'indipendentismo sardo è una cifra veramente, veramente enorme. Ricordiamo che è una regione molto sottopopolata perché abbiamo 1,5 milioni di abitanti, quindi non siamo neanche tanti. Ed è lì che va la popolazione, soprattutto oggi, nella delusione dei governi nazionali, si cerca nel piccolo di creare dei piccoli progetti di indipendentismo, soprattutto dove la storia e le tradizioni lo permettono.
Chiarissimo. Grazie Claudio, ti lasciamo andare, immagino, a letto. Buonanotte e buon lavoro poi nella continuazione del tuo soggiorno canadese.
Grazie a te, grazie a voi e buon proseguimento, buon lavoro.
Passiamo allora all'intervista. Abbiamo parlato ieri con Anne Trépigny, docente alla Scuola di Studi Canadesi all'Università di Carleton, nella capitale nazionale Ottawa. Ateneo, tra l'altro, che solo 3 anni fa, da 3 anni, offre corsi in francese nella materia che insegna Anne Trépigny, che è un'esperta appunto di Quebec e dei suoi miti fondatori e rifondatori, è il caso di dirlo, e dell'identità dei suoi abitanti. Come prima domanda le abbiamo chiesto se teme altri atti terroristici, interventi armati pericolosi.
En fait, la situation est renversée parce qu'autrement, on accusait les souverainistes, les indépendantistes.
La situazione qui è ribaltata. In altre occasioni si accusavano i sovranisti, gli indipendentisti e il partito québécois di essere vicino ai terroristi. Quello che è successo invece l'altra sera è il contrario. È qualcuno che attacca il partito québécois. Una situazione ribaltata. Spero che sia un atto isolato. Temo però che questo atto assolutamente criminale sia strumentalizzato da chi, per esempio, dice: ah, saranno stati gli anglofoni che hanno fatto questo, oppure ah, sono gli antifemministi. Ho paura di questa strumentalizzazione. Per contro, la storia dei movimenti, dei gruppi terroristici in Quebec non è legata ai gruppi anglofoni o a gruppi etnici o ai gruppi di potere economico, ma è legata alla causa indipendentista, come appunto invece nei Paesi Baschi.
Alla causa indipendentista. Come au Pays Basque, justement.
In cosa consiste questa ambivalenza dei Québécois?
À cause du système dans lequel on est, donc une fédération.
A causa del sistema in cui siamo, una federazione e delle province forti, i Québécois conciliano interessi opposti, votano progressista da una parte e conservatore dall'altra. È come se il cuore e la ragione avessero entrambi diritto di voto e nessuno prevalesse sull'altro. Certo, nella situazione attuale abbiamo un governo conservatore in Canada, ma il Québec ha votato in blocco per il nuovo Partito Democratico, un partito di sinistra. Così facendo ha messo alla porta il più grande partito sovranista della storia, che era il blocco del Quebec, gli indipendentisti. Alle provinciali invece ci siamo appena espressi, ma in maniera minoritaria a favore della sovranità del Quebec. Vogliamo dunque restare nel Canada, ma se vi si rimane si vuole esprimere un desiderio di indipendenza. E se invece si esprime un approccio più pragmatico, centrista nello stesso Quebec, un tempo si votava il partito sovranista alle federali. È così.
On votait anciennement pour un parti souverainiste au fédéral. Alors c'est ça.
Lei mi chiede perché il Canada si oppone alla sovranità, ma all'inizio degli anni 70 si trattava di una questione economica, dare la possibilità ai francofoni di assumersi questa responsabilità. Poi tutto è migrato nella questione identitaria, anche con accenti molto marcati che possiamo riassumere con un'espressione che si sente ancora spesso. Siamo una bolla di francofoni in un mare di anglofoni sul continente nordamericano. E questo identitarismo è andato ad ingrassare uno star system, una cultura, una letteratura davvero distinta, pulita. Detto questo, le questioni economiche sono il bersaglio al quale punteranno i partiti politici con una domanda di fondo. Siamo capaci come società di comperarci il potere, di diventare uno Stato? Gli indipendentisti dicono di sì, abbiamo un sacco di risorse naturali e umane, mentre chi è in favore della federazione ritiene che siamo più forti restando nel Canada. Il Canada non può perdere il Quebec, perché se lo perde, perde il suo statuto speciale. Non sarebbe al G8, sarebbe una specie di grande Australia. Il Quebec fa del Canada un paese più ricco. Siamo anche per posizione geografica nel cuore degli scambi commerciali e nel cuore stesso del Canada. Kanata, poi, è un termine indiano che vuol dire agglomerato, villaggio. Kanata era il villaggio dove oggi sorge proprio la città di Quebec. Quindi geofisicamente, ma anche simbolicamente, il Quebec è il cuore del Canada.
Geofisicamente, simbolicamente, c'è il cuore del Canada.
Rieccoci in studio. Do il benvenuto a Matteo Codignola.
Buonasera, buongiorno.
Tra fusi orari e déplacement. Matteo Codignola è traduttore di quello che probabilmente è lo scrittore più noto canadese, Mordecai Richler. È noto soprattutto per il suo romanzo, forse i nostri ascoltatori l'hanno letto o quantomeno sentito nominare, la versione di Barney. Un romanzo che tra l'altro in Italia ha venduto più di 100.000 copie, e Matteo Codignola è in un certo senso coartefice di questo successo, perché è stato l'ottimo traduttore ed è anche conoscitore un pochino della realtà canadese, ma soprattutto di questo scrittore romanziere che è stato anche un intellettuale molto impegnato, controverso e polemico. Ecco, per Richler ci sarebbe stato questo pensiero di questa importanza del Quebec per il Canada, irrinunciabile?
Beh, correggo sulle copie, non per puntiglio, per campanilismo,
ci mancherebbe.
Per dare dimensioni di un fenomeno che ha fatto veramente un pochino conoscere in superficie naturalmente il canone d'Italia, sono 600.000 in 10 anni, quindi è un libro che ha avuto una
non è una correzione da poco, la ringrazio.
Per dire che grazie a quel libro che di queste cose parla anche, sono temi che in Italia non sono mai, i lettori perlomeno non sono più così ostici, così lontani, perché Richler ne ha parlato tutta la vita, ne ha parlato negli articoli che scriveva molto spesso su vari più importanti giornali canadesi, e che non mancavano mai di suscitare reazioni, perché Richler era un uomo e uno scrittore che, come si dice, non la mandava a dire, ecco, chi lo ha letto lo conosce, lo sa.
Di origine ebraica, anglofono, su sta cosa del francese, del sovranismo non ci sentiva tanto.
Ma lui non sentiva tanto, aveva una certa antenne per il ridicolo e per il grottesco, le questioni identitarie o di cosa lo sono sempre. Noi in Italia ne abbiamo una conoscenza di prima mano, insomma, la versione italiana è ancora più ridicola,
però ha il suo peso politico.
Ma sul peso politico queste cose hanno sempre una motivazione, non nascono nel nulla, ma poi si manifestano, si sviluppano in forme francamente quasi sempre visibili, a volte drammatiche, ma le due cose si toccano. E Richler, dove poteva, picchiava duro perché intorno a lui vedeva nascere, crescere e prendere piede una realtà deformata che ai suoi tempi, che sono ancora una quindicina di anni fa, una cosa così, prendeva la forma di tutta una serie di interdetti linguistici, etici, per così fra virgolette, e così via, per cui una cosa non si poteva chiamare in un certo modo, non bisognava chiamarla in un altro, la toponomastica andava e doveva essere bilingue, la lingua francese andava adottata qui e là, le quote, insomma era tutta una serie di cose imposte a una comunità che, come accade spesso, fino a qualche anno prima non aveva sentito alcun bisogno e che rischiavano di deformare la realtà e di portarla poi in una dimensione anche violenta e non sa. E quindi Richler tutto questo lo denunciava, insomma lo metteva dentro i suoi libri, dentro i suoi articoli.
E per Megan Williams questo approccio, questa resistenza da anglofono polemista, lei la sente ancora attuale o la sente sua come cittadina? Non glielo chiedo come giornalista.
Non vorrei concentrare troppo sul libro di Rich.
No, assolutamente. Ma come anglofona?
Grande scrittore, però la versione che ha presentato lui nel libro è una specie di caricatura, nel senso che lui attaccava l'aspetto politically correct del Quebec, nel senso che ha passato dalle leggi, questa famosa legge 100-0-100 che insisteva sulla lingua francofona, la predominanza della lingua francofona. Però voglio dire, sono cose che sono state abbastanza importanti per appunto l'aspetto di questa provincia circondata dal mondo anglosassone, cioè è una provincia che ha avuto bisogno di protezione ovviamente culturale, politica, eccetera. Allora io, anche essendo anglosassone, che ho vissuto in Quebec per alcuni anni, io ho sempre trovato queste cose necessarie per proteggere questa minoranza francofona nel continente, e ho trovato l'approccio di Richler un po' vecchio e un po' semplificato, ecco, anche come ho detto, essendo grande scrittore e tutto il resto, non penso che sia il punto di vista di uno che forse era abituata a avere il mondo nel suo modo, e il mondo ha cambiato, è un po' quello il discorso del dialogo fra culture. Che
cambiato però, insomma, alle votazioni è ritornato alla ribalta questo discorso.
Sì, però dobbiamo dire che questo è un governo di minoranza, ha preso 32%, 40, se non mi sbaglio 54 seggi, i liberali hanno 50 seggi, cioè la differenza dai voti sono 40.000 in una provincia di quasi 8 milioni. Allora stiamo parlando di una situazione di un governo, come detto, di minoranza che ha un po' le mani legate, non è che possa fare più di tanto dal punto di vista del separatismo.
E a proposito di mani legate, Luca Codignola, appunto, ci aiuti a capire, sovranismo è un termine che noi qua in Europa non mastichiamo tanto, eppure è forse quello più utilizzato da...
Perché sì, il problema è stato quello di usare la parola giusta per motivi politici, perché si è parlato di indipendentismo, poi l'indipendentismo voleva dire separazione del Canada, allora si è utilizzata la parola sovranismo, cioè sono delle parole diverse per dire sostanzialmente la stessa cosa.
Però ha qualcosa forse di un po' d'antan, un po' quasi antiquato, sovrano.
Ma sì, però lì in realtà non è che c'è molto di antiquato, qui c'era un paese che era dominato da una minoranza fortissima economica e politica che era totalmente anglofona, per cui a un certo punto per venire fuori da questa situazione è venuta fuori questa parola d'ordine del maître chez nous, cioè padroni a casa nostra. E il partito quebecchese, che pure è stato visto dal di fuori come un partito folcloristico, in realtà ha cambiato il paese, perché con la sua forza e con questo ideale di essere maître chez nous, cioè comandare a casa nostra, vale a dire parlare la nostra lingua, decidere sui destini delle nostre fabbriche, cambiare le scuole, eccetera, ha in realtà cambiato la provincia, l'ha modernizzata, ne ha fatta una delle province più avanzate del Canada, poi arrivati al momento di davvero diventare indipendentisti, a quel punto lì non ci sono mai riusciti e continuano a non riuscirci, perché negli anni 80 sono arrivati al 49,5% al momento del referendum, adesso sono ripiombati al 30%, cioè è un partito che ha una bandiera, ma che è quella del futuro indipendentismo in un tempo di là da venire, che ce l'ha da circa, diciamo idealmente, 150 anni, ma però che al momento buono è un partito che guarda alla realtà economica, alla realtà politica, e ha un paese che è molto migliorato, diciamo, da tutti i punti di vista, e lo era anche sotto il governo dei liberali, quelli che sono caduti pochi giorni fa. Voglio dire, è un paese che, in cui il partito quebecchese ha contribuito moltissimo, di cui ha contribuito moltissimo al miglioramento complessivo. Ecco, questo bisogna dirlo. Poi ci sono le cose folcloristiche su cui che prendeva in giro Rixler, che aveva completamente ragione, ma dal punto di vista di attaccare ciò che è più ridicolo nel politically correct. Ecco. Poi dal punto di vista, lui non è mai stato un analista politico o uno che si è impegnato in prima persona. Era uno che guardava fuori dalla finestra e vedeva le cose più ridicole ed era in grado di scriverne benissimo, tra l'altro in inglese.
Sì, e Megan Williams, a proposito non solo di scrittori ma anche di giornalista, lei è giornalista, la questione mediatica in Canada, come è organizzato il panorama radiotelevisivo, il bilinguismo, quote lavoratori magari, programmi, ascolti?
Ma c'è Canadian Broadcasting Corporation, che in francese si chiama Radio Canada, che trasmette in inglese e in francese, che ovviamente in Quebec in francese, anche in inglese peraltro, però è un ente bilingue. E poi ci sono giornali, radio private in Quebec e anche in altre parti del Canada dove ci sono, perché la popolazione francofona in Canada non è solo in Quebec, ci sono anche altre piccole comunità fuori Quebec, all'est, anche nelle praterie. Però CBC, per cui lavoro io, è come la RAI, diciamo, in Italia, che è bilingue.
E un'ultima domanda per tornare su Mordecai Richler o era Reichler in origine, pensando al nonno Matteo Codignola, la figura dell'intellettuale. Lui visse tanto tempo a Londra, poi tornò. Com'era visto? Era una figura controversa? Ha messo a dura prova la tolleranza québécoise?
Beh, non era amato perché per le ragioni che hanno detto Luca e anche gli altri, perché era uno che su un giornale in modo molto libero prendeva di mira gli aspetti così più comici di questa situazione. E credo fosse anche detestato, perché un argomento da tutti preso estremamente sul serio, lui faceva fatica in quell'argomento a entrare così in punta di piedi e non riusciva, se gli parlavi non riusciva, ma è anche comprensibile, perché parlandogli, conoscendo di persona, per gli anglofoni ad esempio, questa cosa del francese era una specie di mostruosità aliena, cioè Richler ad esempio e gli altri canadesi ho conosciuto anglofoni che parlano un francese abominevole, a parte fanno fatica anche a dire merci da quanto sono lontani, ma e quindi è una specie di questa immersione o riemersione o invenzione o so, quello che è dell'identità francese, per loro è una, come non so, c'è un po' l'effetto che a uno non del nord in Italia fa il rito delle ampolle, ecco, anche se non sa bene, gli viene una specie di imbarazzo che non sa da dove, anche se poi per gli anglofoni, per Richard particolarmente, in particolare la Francia in quanto tale era una enorme fascinazione, c'era un enorme fascino,
certo, io dico Merci, merci, grazie, thank you ai nostri ospiti, ai nostri ascoltatori. Il tempo a nostra disposizione è terminato, anzi siamo in ritardo e me ne scuso. Modem torna domani mattina puntuale alle 8.30 sulla rete 1, in replica alle 19.30 sulla rete 2, o se no, come sempre siamo virtualmente reperibili su rsi.ch/podcast. Da Daniel Bilenco e da tutta la redazione di Modem, un cordiale saluto.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.